guardandosi attorno. Dentro a questo tessuto c'è lo sviluppo economico, c'è la dimensione in cui l'economia diventa un incrocio con i bisogni concreti, con la creatività, con la fantasia, con una lunga tradizione che noi conosciamo e che sarebbe anche interessante rivisitare in questa chiave. Ecco, questa globalizzazione quindi è qualcosa, forse anche in questo è voltata pagina, si è voltata pagina, anche in questo il superamento della divisione del mondo in due sfere di influenza è un'occasione. Può darsi che oggi ci sia bisogno di idee associative tra gli uomini, di forze associative, di forze che facciano capire ma che cos'è il fondamentalismo etnico, che cosa significa. Io ricordo uno scritto di Slovenka Draculic, la scrittrice croata, la quale diceva: io mi trovo in uno scompartimento di treno. Fino a poco tempo fa avremmo parlato tra, mettiamo, adesso non ricordo, tra Zagabria e Belgrado, ma nessuno di noi parla. Sapete perché? Perché dice, ognuno ha paura parlando di rivelarsi come serbo, come croato, dalla lingua. E cioè, questo lo trovo umiliante, perché io mi sentivo una donna, una scrittrice, una jugoslava e un'europea. E invece adesso devo essere murato in una piccolissima identità, nell'essere croata, nel caso suo. Ecco, aprire le porte, far comunicare le dimensioni. Ecco, questo è il grande sforzo culturale al quale forse noi siamo abituati, che dobbiamo rafforzare, che per certi versi abbiamo dimostrato anche di saper gestire in situazioni. Io vengo da una terra che non pensavo che fosse così capace di sapersi aprire e che mi ha sorpreso positivamente. Vogliamo dirlo? Vogliamo essere convinti che qui ci sono delle energie importanti? Possiamo anche noi, in tutta modestia, dire qualcosa sulla globalizzazione, che non è soltanto nella ripetizione dei manuali di qualcun altro, ma è nella conoscenza di questi testi, nella conoscenza degli altri testi, quelli che i primi non conoscono, nella conoscenza di entrambi i testi e nella capacità di tradurli. Perché vedete, io su questo, e con questo concludo, c'è un brano molto bello di Benjamin nel Compito del traduttore, che è uno dei saggi che Walter Benjamin raccoglie in Angelus Novus, nel quale dice, si domanda, ma qual è la lingua universale, la lingua sacra? E poi si risponde, dice, non esiste una lingua sacra. In primo luogo, e questo lo dico io, non Benjamin, non vorrei metterlo sulle spalle, perché è anche una limitazione dell'onnipotenza di Dio pensare che si sia fermata a parlare in una sola lingua. Sarebbe una contraddizione in termini. Conosce una sola lingua. I ragazzi oggi ne conoscono quattro, Dio deve conoscere una sola lingua, mi sembra. E la seconda, che è più interessante, è che la vera lingua sacra, la vera lingua universale, è quella della traduzione, della capacità di andare da un universo all'altro, che è un compito incessante, perché non finisce mai nel riuscire a capire quello che dicono gli altri e cercare di farmi capire. Vedete, la traduzione è sempre esposta al rischio, al fraintendimento, al tradimento, come si dice, ma in questo sforzo di navetta continua avanti e dietro esiste forse quello di cui tutti abbiamo bisogno e che forse noi, perché siamo nati in questa specie di strana navetta gettata in mezzo al mare, è qualcosa che abbiamo imparato e che oggi potremmo dire, beh, forse questo è un valore che non bisogna subire come una differenza, come un elemento negativo, ma come qualcosa che può portarci ad avere il rispetto degli altri, anche perché non lo chiediamo in modo arrogante, ma perché offriamo servizi di pace, di collegamento, e difatti è probabilmente la cosa che sappiamo fare meglio, perché noi in questo dopoguerra abbiamo organizzato fondamentalmente armate di pace e lì ci sappiamo fare. Anche per alcuni dei nostri difetti, ma perché forse è questa la vocazione che ci deriva da un'antica tradizione che non deve estinguersi, ma deve continuare anche nel futuro. Grazie.
Professor Cassano, grazie per la sua lucidità e per l'ottimismo. Lascio la parola al professor Zamagni.
Bene, grazie molto, anche io sono molto lieto di essere con voi in questa occasione, quindi ringrazio molto gli organizzatori che hanno reso questo incontro possibile. Io cercherò, sul tema che è l'oggetto di questo nostro incontro, di svolgere alcune considerazioni su un aspetto particolare dell'ampia tematica della globalizzazione, per trarre da questo alcune implicazioni che dovrebbero, io penso o spero, riguardare la nostra vita e di singoli e di comunità. E cioè quell'aspetto che chiama in causa quell'evento veramente epocale nel quale ci è dato ora di vivere e che taluno chiama terza rivoluzione industriale, altri chiamano nuove tecnologie infotelematiche e così via. Altri chiamano l'avvento della e-society, dove e sta per electronic society, la società dell'elettronica e così via. E mi chiedo, qual è la caratteristica? Lungi da me l'idea di descrivere, anche perché questi fenomeni ormai sono noti a tutti, anche la grande stampa quotidianamente ce li rappresenta in varie forme. Mi chiedo, qual è l'elemento caratterizzante di questa fase di sviluppo, questa trasmutazione, direi, culturale? Direi che l'elemento è che le nuove tecnologie, così come pure vengono chiamate, incidono non soltanto sulle nostre azioni, perché è sempre stato così, la macchina, l'uomo si è sempre servito della macchina e per agire, per fare qualche cosa, ma la novità, a me sembra, è che le nuove tecnologie ormai, incidono a livello della formazione dei nostri pensieri e addirittura dei nostri sentimenti morali, le emozioni, le disposizioni d'animo e così via. Ora, questo fatto, cioè l'ingresso della macchina, voi sapete machinè in greco vuol dire astuzia, perché l'antica civiltà greco-romana non credeva alla macchina, tanto è vero che per secoli l'umanità, pur avendo a disposizione certe macchine come la leva, non vollero usarla perché si diceva la macchina è un artificio di cui l'uomo colto non può farne uso. E che la dice lunga sul modo con cui lo sviluppo dell'umanità, del cosiddetto progresso, si è sviluppato nel corso del tempo. Ecco, direi che oggi invece la macchina entra nel modo stesso in cui noi formalizziamo le idee, addirittura formalizziamo le categorie di pensiero. Ora, questo fatto pone dei conflitti, delle tensioni. Conflitti e tensioni nuovi, ignoti alle fasi precedenti, e che sono buona parte, non da sole, ma sono buona parte nello spiegare quello che, per ripetere il titolo di un noto libro di Freud, potremmo chiamare il disagio della civiltà. Cioè il disagio che noi avvertiamo in diversi ambiti della vita singola e associata è in buona parte, questa è la mia tesi, legato al conflitto che si manifesta in diversi campi legato all'ingresso delle nuove tecnologie nella nostra vita. Un ingresso che è avvenuto con una caratteristica, la rapidità. Una rapidità tale per cui non abbiamo avuto il tempo materiale di adattarsi, perché le nuove tecnologie hanno rovinato, hanno squarciato, no, i nostri sistemi di vita nel corso degli ultimi 20 anni. Prima di 20 anni fa il computer era un oggetto quasi misterioso che occupava un computer, una stanza grande come quest'aula, eccetera. Non era entrato nei sistemi di vita, eccetera. E voi capite che quando queste trasmutazioni culturali avvengono in un arco così breve come sono 20 anni, ecco che è lecito, cioè non ci dobbiamo meravigliare se provoca tensioni, lacerazioni, quello che in una parola potremmo chiamare il nuovo disagio di civiltà. Allora proviamo a vedere rapidamente alcuni ambiti, non i soli, ma quelli che evidentemente a me piace sottolineare di più, ambiti di vita dove questi conflitti o queste tensioni si stanno rivelando con una maggiore intensità e rispetto ai quali, e questa sarà la mia conclusione, occorre intervenire, occorre fare qualcosa, non basta essere osservatori o comunque degli analisti. Bisogna imparare a diventare nuovi terapeuti. Un primo ambito è quello proprio dell'educazione. Ne scelgo tre, non perché, ripeto, siano esaustivi, ma perché, per ragioni se non altro di tempo, occorre essere selettivi. Il primo, dicevo, è quello dell'educazione, il secondo è quello della religione, il terzo è quello dell'economia. Sul piano dell'educazione cosa osserviamo? Che l'avvento della e-society, cioè della società elettronica, della società nella quale la macchina, come ho detto all'inizio, non serve soltanto a migliorare la performance, cioè l'azione, ma addirittura interviene nel modo in cui noi formiamo i nostri pensieri o addirittura le nostre emozioni o i sentimenti morali, dicevo, nel campo dell'educazione sta generando questo evento una contrapposizione piuttosto accesa tra chi è preoccupato dall'eccesso di complessità cognitive indotto appunto dalle nuove tecnologie e chi invece favorisce, chi invece dice no, dobbiamo spingere più avanti l'uso delle nuove tecnologie, addirittura dobbiamo educare i bambini fin dalla nascita o comunque dai primi anni di vita all'uso delle nuove appunto tecnologie. Ora, questo è un conflitto, se volete una tensione, non necessariamente i conflitti sono cruenti, uso la parola conflitto in senso molto ampio, eccetera, per indicare una diversità anche radicale di posizione. Ed è, se voi chi ci vive in mezzo ai giovani o in ambiente educativo, ad esempio la scuola, è un tema questo ricorrente. È un bene o un male? I genitori o gli insegnanti, i maestri, i professori, eccetera, devono o no favorire questa trasmutazione in corso? Oppure devono cercare di ostacolarla? Coloro i quali sostengono, vedono il lato negativo, temono appunto che l'eccesso di complessità cognitiva indotto dalle nuove tecnologie comporti il rischio di meccanizzazione della mente. E, come dire, gli esperti della nuova paideia, i pedagogisti o psicologi, dicono appunto che c'è questo rischio, che l'uso, diciamo, sin dai primi anni di vita della macchina intesa nel senso nuovo di cui ho detto all'inizio, tenda a meccanizzare la mente e quindi si dice nell'epoca della globalizzazione è questo processo di meccanizzazione della mente che tende a produrre l'omologazione, quella che il professor Franco Cassano poc'anzi appunto ci ha descritto, cioè la distruzione della diversità, perché quello che ci ha detto in estrema sintesi Cassano è questo: il rischio della globalizzazione è un processo di progressiva omologazione che tende a distruggere la biodiversità, bio nel senso culturale, e quindi a uniformare. Ma qual è il medium che rivela questo rischio? Esattamente le nuove tecnologie, perché se voi fate caso, le nuove tecnologie parlano tutte lo stesso linguaggio, non il linguaggio nel senso della lingua, ma la strumentazione o le categorie di pensiero o la logica che è alla base dell'uso delle nuove tecnologie è universale, nel nord, nel sud, nell'est e l'ovest, eccetera. Dall'altra parte ci sono coloro i quali invece dicono no, dobbiamo spingere, accelerare il computer in una classe, anzi non basta in una scuola, in ogni classe, e non basterà neanche fra un po' in ogni classe, ogni bambino, ogni famiglia deve avere il computer, perché dobbiamo accelerare i tempi di questa transizione verso questa unità. Ora, questo problema, questo aspetto sul piano educativo chiama in causa la grossa questione appunto che taluno ha chiamato opportunamente del filtro. In che senso? Nel senso cioè che il grande problema, pensate a internet, è esattamente quello di decidere chi filtra le informazioni. Internet è questo contenitore immenso di informazioni, basta entrare in internet e alla mente, alla nostra mente si apre un orizzonte di informazioni e di conoscenze che mai nei secoli o nei millenni precedenti l'umanità aveva conosciuto. Però queste informazioni ci vengono, come dire, arrivano alla nostra attenzione unidimensionalizzate, perché non abbiamo un criterio di scelta tra quella. Ora, storicamente, quali furono nel passato le istituzioni che hanno svolto questa funzione di filtro? Sono state, ad esempio, gli stati, la Chiesa o altre autorità che in nome di un qualche principio potevano dire alle persone, soprattutto ai giovani, a questo ambito di conoscenze avete accesso e non a quest'altro. Oggi la novità di internet è che è venuto meno questo filtro. Il ragazzino che ti entra in internet ha la possibilità di venire a conoscenza di cose che qualcun altro, l'educatore, il genitore, potrebbe ritenere non piacevole o non opportuno che avesse conoscenza. Ma internet, come voi sapete, è veramente una novità epocale nella storia dell'umanità. Perché? Perché è un ordine spontaneo, come direbbe il filosofo economista von Hayek, scomparso alcuni anni fa, Un ordine spontaneo significa che è un ordine, perché un ordine c'è, senza ordine non esisterebbe internet, ordine vuol dire insieme di regole, ma provatevi a chiedere, queste regole chi le ha fissate? Nessuna autorità, cioè non è un ordine nato dall'alto, o da un governo, o da uno Stato, o da una qualche autorità, è nato dal basso, per via spontanea. E tanto è vero che non c'è, il problema di oggi è come fare per regolare, regolare vuol dire porre regole a questo strumento nuovissimo che è appunto internet. Perché se noi non abbiamo la possibilità di individuare un soggetto capace di imporre regole, non riusciamo a filtrare. E allora il giovane oggi rischia quella che potremmo chiamare l'anarchia del sapere. Ha a disposizione una montagna di conoscenze che non riesce a filtrare, che non riesce in qualche modo a, non ha la mappa, la chiave di lettura e ne rimane sbalordito. Il problema di tanti giovani, e noi oggi lo vediamo anche a livello universitario, è questo. In passato c'era una scarsità di accesso, avere un libro era già tanto. Oggi invece si ha a disposizione quasi virtualmente l'intero scibile, però il giovane è ancora più disorientato del passato perché non ha la chiave di lettura. E il fatto è che in questo ordine spontaneo che è nato dal basso non c'è nessuna autorità in grado di dire queste sono le regole, perché l'ordine, ripeto, è nato dal basso per via spontanea. Hayek diceva è un cosmos, non è un taxis, no? Per rappresentare i due tipi di ordine che vengono usati al riguardo. Questo quindi è un primo problema, che concludo dicendo, come riconoscere ad esempio oggi i siti cui dare fiducia? Io entro in internet, ho tanti siti, ma come faccio a sapere quale sito merita fiducia? Perché voi capite che il dare fiducia presuppone un collegamento, perché fiducia deriva da fides, e voi sapete che in latino fides ha due accezioni, fides dice la fede, la relazione verticale, ma c'è una seconda accezione di fides che non viene mai sottolineata, anzi non la si insegna neanche più, ho notato pure dai latinisti, che vuol dire corda, perché fides, il secondo significato di fides in latino è corda, corda per significare il legame che deve unire due persone, tant'è vero che io per fidarmi di te lo posso fare soltanto fra te e me, c'è una corda, un legame che ci unisce. Ecco allora il punto, come fare e con quale criterio noi riusciamo a dare fiducia a quali siti? Questo è oggi un problema che di fronte a noi è irrisolto tuttora e sul quale è necessario intervenire e per il quale quindi è necessario cominciare a parlarne, perché se non c'è la consapevolezza, voi capite, del problema, del fenomeno, neppure si può pensare di trovare adesso una soluzione. Un secondo campo dove vado a, traguardare le conseguenze di questa svolta, di questa trasmutazione culturale, dicevo, è quello che potremmo dire della religione, intesa in senso lato, o se volete della pratica religiosa. E se voi fate caso, molto chiaro e netto il legame, il rapporto particolare tra le nuove tecnologie e, ad esempio, quelle pratiche religiose che si è solti indicare con l'espressione New Age, la New Age di cui ormai tanto si parla. Qual è l'idea base della New Age? E che comprende movimenti diversi, non soltanto negli Stati Uniti, dove pure sono molto frequenti, eccetera, ma ormai si è diffuso, compreso il nostro paese. L'idea di base della New Age a me sembra che sia questa, cioè che ogni credente da solo, a casa propria, può arrivare a quello stadio di illuminazione che noi siamo soliti associare a un qualche luogo di culto. Cioè la caratteristica saliente della New Age è l'affermazione di un rapporto, l'affermazione dell'individualismo in quel luogo che da secoli, da sempre, che è il luogo di culto, è rappresentato dall'idea della comunità. E allora, in un'ottica di questo tipo, la nuova tecnologia viene pensata come una sorta di protesi, no? Una sorta di protesi spirituale che diventa il mezzo per realizzare quel superamento dell'io. Cioè non ho più bisogno io di entrare in rapporto con te, perché io posso entrare in rapporto anche sul piano religioso servendomi appunto della nuova tecnologia. E allora, se voi non a caso, i nuovi culti sono presenti in massa in internet. Voi entrate in internet e vedete che l'età, i siti che si richiamano all'età dell'acquario e ad altri nomi che io non conosco molto bene perché non lo frequento, ma sono oggi i siti più frequentati dal punto di vista statistico. Cioè dire, il rapporto religioso oggi viene mediato dallo strumento, dalla macchina, che è appunto la nuova tecnologia. E qual è allora l'implicazione? Che le nuove tecnologie diventano una sorta di sostituto perfetto della comunità. Cioè si dice, io non ho più bisogno di entrare in comunità reale, perché entro in quella comunità virtuale che mi viene offerta dal sito appunto in internet. In altre parole, la rete si fa tramite della comunicazione e quindi simula, e simulandola sostituisce la Chiesa, quale che essa sia, di una religione o dell'altra, eccetera. Ebbene, qual è il problema che è sotto, che io intravedo alla base di questo? Il problema è che questo modo di utilizzazione delle tecnologie tende a recidere quei legami che da sempre hanno unito gli uomini. Uno dei grandi, diciamo, apporti della religione, quale che sia il credo religioso, è esattamente quello di unire fra loro gli uomini, in nome di un qualche cosa. Ebbene, la New Age, che si avvale della nuova tecnologia, ha questa strategia, ovviamente implicita, che viene perseguita, che è quello di recidere questi legami. E voi direte, ma questo per me è un male. È un male perché quando si recidono quelle corde che si chiamano fides, cioè si chiamano fiducia, voi capite che è come segare l'albero sul quale è il ramo di albero sul quale uno sta seduto, perché è evidente che l'individualismo non è in grado di autosostenersi, cioè l'individualismo non è sostenibile. Sostenibile vuol dire che non è in grado di durare, perché la cultura, così come il modo di vita individualistico, che ne dicono alcuni, che si riconoscono in certe posizioni, non è in grado di durare nel tempo. L'atteggiamento individualistico che di solito noi associamo anche all'attività economica, all'attività di mercato, può durare soltanto se collateralmente ci sono altre istituzioni, organizzazioni o modi di vita che surrogano l'individualismo. Ma se questa, diciamo, cultura dell'individualismo entra anche dentro la sfera religiosa, voi capite l'implicazione. È, ripeto, come segarsi il ramo di albero su cui uno appunto sta seduto. Il terzo campo nel quale appunto vedo i problemi di cui ho detto all'inizio è quello invece propriamente dell'economia. E sul piano dell'economia cosa si può dire a questo riguardo? È evidente che la globalizzazione ormai, come dire, è nota nei termini essenziali, vuol dire che la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali non conosce confini, ma soprattutto, e sono cose che leggiamo quotidianamente, non bisogna dire l'ovvio, preferisco spendere i miei minuti per cercare di andare al fondo della questione. Qual è l'elemento essenziale della globalizzazione, al di là della descrizione fenomenica? È la inversione nel rapporto causale tra la sfera dell'economico e la sfera del politico. Fino a 20 anni fa, perché la globalizzazione comincia 20 anni fa, non 200 anni fa, è una cosa quindi recentissima, che ci è accaduta. Fino a 20 anni fa, se voi fate caso, le relazioni economiche sono sempre state guidate dalle decisioni politiche, nel bene o nel male. Tanto è vero che lo sviluppo dell'economia di tipo capitalistico è sempre stato uno sviluppo legato al successo dello Stato-nazione. Il capitalismo è sempre stato un capitalismo nazionale e negli anni più bui della nostra storia recente addirittura è diventato un capitalismo nazionalistico. Il riferimento è al periodo fascista e nazista, eccetera. Ma al di là, anche astraendo da questa parentesi, il capitalismo è sempre stato un capitalismo nazionale. Dalla storia sappiamo che le grandi potenze economiche erano grandi potenze economiche perché prima erano grandi potenze politiche. Non per nulla l'impero britannico, poi gli Stati Uniti, eccetera. E i paesi che sono rimasti indietro sulla sfera delle questioni economiche erano perché, per una ragione o per l'altra, in questo senso l'esperienza, il caso dell'Italia è molto istruttivo, non avevano raggiunto o l'unione o la forza a livello politico, militare, diplomatico, questo viene dopo, che si richiedeva. Riccardo, il grande economista Riccardo, già all'inizio dell'Ottocento aveva intuito questo, quando diceva appunto che il capitale è come appunto un fiume che va in qualche modo incanalato, altrimenti può produrre distruzione. E i paletti li deve fissare il legislatore o il policy maker, come diceva lui, che a quei tempi era il re o la regina o l'imperatore, in altri tempi sarebbero stati altri soggetti, ma non importa. Ebbene, qual è la novità di oggi? La novità di oggi è l'inversione. Oggi voi vedete che è la sfera del politico che è al servizio o alla mercé, l'uno dice, della sfera economica. Questo è il problema centrale della globalizzazione sul piano delle vicende economiche, che mette conto. Da questo derivano tutte le altre. Oggi addirittura il successo dei governi è dipendente dalle quotazioni dei mercati dei capitali. Dei mercati dei capitali. Un attacco speculativo contro una moneta può far cadere un governo nel giro di 24 ore, indipendentemente dalle maggioranze che politicamente in quel paese erano state determinate dalle votazioni. Ma e tutto questo perché? Per una ragione fondamentale, anche se, come dire, semplice da capire, e cioè che le relazioni economiche hanno come riferimento l'intero globo, mentre le relazioni politiche sono limitate ai confini della patria. Cioè il potere, la sovranità degli stati nazionali si limita ai confini della patria. L'Italia non può legiferare e produrre norme che vincolino i comportamenti economici di chi non risiede in Italia. Ma poiché le relazioni economiche oggi non hanno confini, questo andamento sta provocando quello che è sotto gli occhi di tutti. C'è ad esempio un interessante episodio che passerà nei libri di storia dei prossimi anni o dei prossimi decenni, non sappiamo, che è l'8 dicembre scorso, il giorno dell'Immacolata. In Italia il giorno dell'Immacolata è festa. L'8 dicembre è festa. Eppure, l'avrete visto il giorno dopo sui giornali, il giorno 8 dicembre, giorno di festa, gli italiani con internet da casa loro hanno scambiato oltre 10.000 miliardi sul mercato di borsa e delle borse ovviamente internazionali, perché quello di Milano, la borsa di Milano è chiusa. E quindi, vedete, è un esempio, ma molto significativo. L'autorità politica decide che l'8 dicembre è festa, quindi le banche chiuse, la borsa di Milano è chiusa. Gli italiani da casa loro, servendosi di internet, continuano a fare gli affari, 10.000 miliardi. E sapete qual è stato il risultato immediato? Che il 6 dicembre e il 6 gennaio, pochi giorni fa quindi, giorno dell'Epifania, pure era festa, avendo imparato l'antifona, le banche italiane hanno tenuto aperto, nonostante che fosse... Hanno tenuto aperto perché cos'era successo l'8 dicembre? Che questi italiani, trafficando 10.000 miliardi, hanno fatto guadagnare la percentuale, la commissione, alle banche straniere. Allora le banche italiane, per non rimetterci, siccome il 6 gennaio è caduto di giovedì, se non vado errato, quel giorno appunto lavorativo, hanno ritenuto di dover tenere aperto. Questo è un esempio banale, che vi dice esattamente le implicazioni nel rapporto di inversione tra la sfera del politico e la sfera dell'economico. Altri esempi potrei citare, ma non lo faccio per ragioni appunto di tempo, ma anche per dire, pensate ad esempio al modello di welfare. Nessun paese è in grado oggi di implementare il modello di welfare che per una ragione o per l'altra ritiene di dover assecondare. Perché? Perché nell'epoca della competizione globale, se io paese Italia realizzo un modello di welfare ad esempio di tipo solidarista e che comporta certe cose, il servizio sanitario di un certo tipo, la scuola gratis, l'assistenza, provvedimenti sul fronte dell'assistenza, eccetera, è chiaro che questo, per essere realizzato, comporta che cosa? Che lo Stato, in questo caso italiano, tenga alta l'imposizione fiscale. Perché per pagare questi servizi da qualche parte i soldi devono arrivare. Ma se l'imposizione fiscale italiana è elevata, attualmente in Italia del 43%, la pressione tributaria del 43%, quella media ovviamente, è chiaro che e gli altri paesi con cui l'Italia traffica hanno una pressione fiscale più bassa, supponiamo del 35% come attualmente in Inghilterra, capite le implicazioni. Gli imprenditori italiani trasferiranno il centro dei loro affari dall'Italia all'Inghilterra perché lì la pressione è più bassa. Il caso dell'Irlanda è macroscopico. Perché l'Irlanda ha avuto e sta conoscendo uno sviluppo notevole? Perché in Irlanda la pressione tributaria è del 20%, si paga il 20%. Voi andate là, impiantate un'attività economica, pagate il 20% e basta. E allora capite che tutti sono andati di là. E allora questo è un altro esempio di quello che dicevo, e cioè che questa inversione nel nesso tra economia e politica, e nel senso che la politica è messa al rimorchio dell'economia, sta appunto determinando quegli episodi nuovi di cui noi abbiamo quotidiana esperienza. Tutti noi vorremmo, e il paradosso di quello che sto dicendo è che cosa? È che sta determinando questa situazione delle situazioni di schizofrenia o di dissociazione mentale e talvolta fisica dentro ciascuno di noi. Perché? Perché ognuno di noi vorrebbe un welfare state, uno stato sociale più ricco, scuole migliori, ospedali migliori, eccetera. Lo vorrebbe, si capisce. Però al tempo stesso nessuno di noi è disposto a pagare più tasse. Provate voi a fare il seguente esperimento, come si stanno facendo, di dire all'italiano medio: tu vuoi migliori servizi sociali? Sì. Per avere migliori servizi sociali, sei disposto ad aumentare la pressione tributaria? La risposta è no. Quindi capite che c'è un'incongruenza. E questo perché? Perché quella, diciamo, inversione del nesso causale tra l'economico e il politico ormai è arrivato a livello personale, a livello che starei quasi per dire esistenziale. E quindi noi stessi siamo dei dissociati, nel senso che da un lato vogliamo una cosa, dall'altro vogliamo il contrario di quella cosa, perché pensiamo che avere meno tasse da pagare sia un bene in quanto ci consente di avere un reddito superiore per i nostri livelli di consumo. E se uno dicesse: ma scusa, il livello di consumo non è consumo anche avere servizi sociali migliori, o anziché avere due macchine in più, tre televisori in più, eccetera, eccetera. Capite? È chiaro, e quando si fa ragionare in questi termini la gente ti risponde. Però di fatto la cultura media, il messaggio che la cultura ci fa arrivare è esattamente di questo tipo. Un'altra implicazione importante sul versante economico è esattamente quella che pure è sotto gli occhi di tutti, e cioè l'aumento scandaloso delle ineguaglianze. Negli ultimi 20 anni le ineguaglianze sociali sono vistosamente aumentate rispetto alle epoche precedenti. E l'aumento delle ineguaglianze si è verificato nella fase in cui massimo è stato l'aumento del prodotto interno lordo, cioè della ricchezza. Il prodotto interno lordo è un indicatore statistico che serve per quantificare in maniera più o meno adeguata la capacità di produzione di reddito di ricchezza di un paese. Ecco, qualcuno dirà: ma le ineguaglianze ci sono sempre state, i poveri e i ricchi ci sono sempre state, lo sappiamo bene, ma è diversa la causa genetica. Perché le ineguaglianze di ieri erano dovute al fatto che la macchina produttiva di un paese o di una regione non era in grado di generare e di sfamare tutti. Oggi le ineguaglianze sono un risultato endemico ed endogeno del processo di creazione della ricchezza. Questa è una grossa novità, non si era mai verificato nelle epoche precedenti. Cioè, ripeto, i poveri di ieri c'erano perché lo stadio di sviluppo delle conoscenze, del progresso nei vari ambiti era tale per cui, pensate all'agricoltura, l'agricoltura non riusciva a produrre abbastanza cibo per tutti. Oggi i poveri ci sono non perché l'agricoltura non riesca a produrre, perché se ne produce troppa, tant'è vero che si buttano via le derrate alimentari. Quindi non è una scarsità delle risorse che determina sta determinando l'aumento dell'ineguaglianza, ma è il modo in cui viene generata la ricchezza che produce questo fenomeno. E voi capite che questo è una questione intrigante di non poco conto. Ed lo è intrigante sia dal punto di vista ovviamente etico, morale, perché quale che sia la teoria della giustizia che ognuno di noi ha in mente, quale che sia la concezione dell'uomo, della persona che ognuno di noi ha in mente, è evidente che non può essere considerata civile o avanzata la società che tende a polarizzare anziché a convergere, perché tutti sono disposti a capire che il processo di civilizzazione deve essere un processo di convergenza, più o meno lenta, ma di convergenza deve trattarsi, non di divergenza. Ma anche dal punto di vista strettamente, direi, economico-politico, questo aumento delle ineguaglianze deve farci riflettere. Perché? Ma perché si può dimostrare che la stabilità politica, e uso la parola stabilità politica non nel senso di un partito che è al governo, no, ma nel senso della polis, cioè della tenuta del tessuto sociale, dipende dal tendenziale annullamento delle ineguaglianze. Nel senso che se la gente, se la popolazione percepisce che nel paese in cui vive le ineguaglianze sono endogenamente portate ad accrescere, state pur certi che in quel paese scoppia la guerra civile. Dove guerra civile intendo dire proprio la non accettazione del patto di comunanza, o alcuni dicono di cittadinanza, che legano le persone. Perché la gente dirà, ma perché io devo stare in un paese, rispettare le leggi di quel paese, se quel paese tende ad aumentare le differenze? Questa è una preoccupazione che oggi è molto, in questi giorni, in questi mesi, in questi ultimi anni, molto avvertita negli Stati Uniti, dove sociologi, economisti, politologi, in numero sempre crescente, si stanno interrogando su questo punto. Perché chi ha a cuore il valore della libertà e della democrazia sa che una democrazia non può durare a lungo se tende a generare ineguaglianze. Questo è il punto. L'avevano già capito gli antichi greci, però è evidente, non c'è bisogno di partire da così lontano per arrivare a questo risultato. E allora la società americana, che è una società dove le gated communities tendono a... gated communities vuol dire le comunità recintate, dove cioè si vive in un clima di sindrome di Johannesburg, così viene stata chiamata. La sindrome di Johannesburg è la sindrome dei ricchi che devono difendersi dai poveri. E allora si racchiudono in comunità recintate per proteggersi dall'attacco dei poveri, quelli che noi più banalmente chiamiamo i costi sociali dello sviluppo, il fatto cioè che nelle nostre società il disagio dei furti, degli scippi, delle aggressioni, eccetera, sta aumentando. Una volta i poveri non mica aggredivano, anzi i poveri si vergognavano e si nascondevano, perché era vero il contrario. Oggi invece, e questo è il senso della sindrome di Johannesburg, per riprendere il caso tipico appunto del Sudafrica, avviene che i ricchi devono, come dire, difendersi perché hanno paura di essere aggrediti, eccetera, eccetera. Allora voi capite che quando questo avviene, e sta avvenendo, è ridicolo pensare di aumentare le forze di polizia. Dice, allora aumentiamo le forze, è ridicolo, perché aumentare le forze di polizia aggraviamo il problema. Il punto è che occorre far partire presto una strategia tendente alla graduale eliminazione delle diseguaglianze. Il punto, in altre parole, è questo, che la democrazia non può durare a lungo in presenza di ineguaglianze crescenti. Come ad esempio alcune indagini statistiche hanno messo in evidenza, dal 1950 al 1995, in 45 anni, nel mondo si sono contati circa 56 conflitti civili, che hanno provocato 15 milioni di morti. 15 milioni di morti dovute alle guerre civili, e le guerre civili sappiamo quelli che sono. Ebbene, se voi andate a vedere, e questo studio delle Nazioni Unite lo rivela molto chiaramente, la causa generatrice di questi conflitti è legata soprattutto all'aumento delle ineguaglianze tra gruppi sociali. Cioè dire, quando l'allocazione dei diritti di proprietà tra i diversi gruppi sociali e supera una certa soglia di guardia, è chiaro che il gruppo sociale sfavorito, sta in condizioni peggiori, tende a reagire e reagisce con il conflitto armato civile. Questo, fra l'altro, ma non è di questo che volevo parlare, ci doveva parlare, ha delle implicazioni, lo metto come nota a piedi pagina, molto importanti nei confronti del modo in cui oggi si vanno a, i cosiddetti negoziatori di pace vanno a cercare di mettere la pace dopo il conflitto civile. Il caso del Kosovo è il più recente, ma non è certo l'unico. Perché? Perché si sta sbagliando, Ed è interessante che su questo fronte specifico ormai l'unica voce che si alza per indicare è quella del Papa, di Giovanni Paolo II. Anche nel suo messaggio di qualche giorno fa, del 1° gennaio, in un paragrafo, se non vado errato deve essere il 7° o l'8° paragrafo, solleva proprio questo punto. Perché? Perché quando si pone fine a un conflitto civile, se voi fate caso, il tipo di l'agenda, il protocollo della pace riguarda solo la dimensione militare, quella diplomatica e quella politica. E non si tocca la dimensione socio-economica, cioè quella dimensione che ha fatto, che ha generato il conflitto. Perché? Perché pensate al caso dei Tutsi e degli Hutu in Ruanda, esattamente uguali, quelli erano tutti e due neri, non è che uno fosse una popolazione bianca e nera. E perché? Ma perché le tribù diverse, era accaduto che per anche la, diciamo, incapacità di previsione di queste cose da parte delle potenze, alcune potenze occidentali, avevano riallocato i diritti di proprietà sulle risorse del paese tali da favorire una tribù nei confronti dell'altra, e l'altra si è aggregata e ha reagito. Allora in quel caso è inutile, se vogliamo riportare la pace in quel paese, andare là e imporre con l'uso delle forze e non cambiare l'assetto dei diritti di proprietà o comunque i criteri di allocazione delle risorse. Perché? Perché anche dichiarata formalmente la pace, dopo qualche tempo, come ben sappiamo, tornano a riaccendersi i focolai di conflitto, eccetera, eccetera. Questa era una nota a piedi pagina per, come dire, illustrare il punto che volevo mettere. Infine, la terza, direi, interessante aspetto legato alle nuove tecnologie e alla globalizzazione è esattamente questo, che le nuove tecnologie hanno una, come dire, esibiscono una proprietà che è quella della, diciamo, infinita espandibilità. E anche questa è una cosa nuovissima. Infinita espandibilità vuol dire che oggi l'accesso e l'uso delle nuove tecnologie può avvenire a costo quasi nullo, gli economisti direbbero il costo marginale, costo quasi nullo. Perché? Perché noi sappiamo che un chips o un CD-ROM costa niente, costa 50 lire, 200 lire, eccetera. E quindi ci troviamo di fronte a questa sorta di paradosso, che le nuove conoscenze veicolate dalle nuove tecnologie di per sé potrebbero essere distribuite gratis, gratuitamente a tutti. Non è come una volta, le vecchie tecnologie, il trattore, per fare un trattore occorreva tanto acciaio, tanto lavoro, quindi non si poteva darlo a tutti. Un trattore in più costava molto in più. Ma oggi fare con un CD-ROM, riprodurre un libro o comunque il catalogo su come si fa una certa cosa, a costi vicino allo zero. Al tempo stesso però, se noi rendessimo infinitamente replicabili queste ed espandibili queste conoscenze, il problema è che nessuno avrebbe l'incentivo a produrle. Perché chi produce il software o chi produce l'idea che è incorporata in quel software, se non ha un modo di remunerazione adeguato o di sfruttamento della sua idea, dirà: io mi metto a giocare a pallone o vado a passeggio e non sto lì a spaccarmi la testa sul laboratorio. Quindi questo allora è un po' il nuovo problema. Perché? Perché noi sappiamo che nella stagione delle nuove tecnologie il fattore che genera quegli effetti di polarizzazione, cioè di ineguaglianza crescente, è legato alla conoscenza. Chi sta indietro sono coloro i quali non hanno accesso alla conoscenza. Al tempo stesso, però, la possibilità di distribuire la conoscenza ci sarebbe a costo quasi zero. Non è più un problema di risorse, come era una volta. Una volta si diceva: dare un trattore a tutti i paesi, non c'è, perché non c'è abbastanza ferro e acciaio, ed era ovvio. Oggi invece ci sarebbe. Però, se si andasse in questa direzione, è chiaro che i centri di produzione di queste nuove conoscenze non avrebbero incentivo ad operare. Quindi voi capite che questo è un punto interrogativo, è un nodo che deve essere appunto sciolto, se vogliamo. Allora, siccome il tempo sta passando, qual è il senso di questo discorso? Cioè dire, queste novità di cui ho sottolineato alcune implicazioni sul piano dell'educazione, educazione nel senso ampio del termine, quindi che chiama in causa i processi educativi in senso proprio, a scuola, ma più in generale, il piano della stessa religione, il modo in cui oggi si tende a vivere il rapporto religioso con la conseguenza di un aumento dell'individualismo, cioè di rottura delle corde, di legami che legano le persone, e il campo che riguarda l'economia, e cioè l'inversione tra la politica e l'economia, il fatto dell'aumento delle ineguaglianze con i rischi che questo determina sul fronte del mantenimento dei regimi democratici, e il problema di come veicolare la nuova conoscenza che costerebbe nulla, garantendo al tempo stesso però la continuazione, la la perpetuazione, anzi il miglioramento, la generazione di nuove conoscenze. Che cosa tutto questo comporta? Anzitutto la domanda diventa, ma è possibile intervenire per sciogliere questi nodi, per rispondere agli interrogativi che io ho posto e altri che avrei potuto porre? La mia risposta è sì, è possibile. Perché è possibile? È possibile perché, vedete, la soluzione di questi problemi non richiede l'uso di ulteriori risorse. Cioè non siamo in presenza di scarsità naturale, come in passato, di fronte alle quali non c'è che da allargare le braccia e invocare la provvidenza. Cioè questi interrogativi sono frutto, o questi nodi, sono la conseguenza del modo in cui gli uomini che vivono in società hanno inteso, intendono regolare il gioco nel quale sono, al quale intervengono. Ma le regole del gioco economico in questo caso, non sono regole di natura, non sono un dato di natura, un qualcosa rispetto al quale io non posso far nulla. Sono regole che i giocatori, cioè noi stessi, ci stiamo dando. E allora la prima cosa da sapere è questo, che è possibile intervenire. È possibile intervenire per modificare. Il che vuol dire, concretamente, che non bisogna credere, nel senso proprio letterale del termine, non bisogna credere ai cultori o ai sostenitori di quel pensiero unico della one best way, come viene chiamata, secondo il quale, pensiero unico, esisterebbe una one best way, cioè un'unica via migliore per il progresso. Questo non è vero, bisogna avere il coraggio di dirlo, perché è falso scientificamente, non c'è una sola via allo sviluppo. Oggi ci sono molte vie allo sviluppo. Nell'epoca fordista, nella stagione fordista dello sviluppo umano, cioè quella che abbiamo lasciato alle spalle, non era così, perché c'era una sola via allo sviluppo, che era la via dell'industrializzazione. E quello era tanto vero che persino gente come Marx, ma soprattutto Lenin, l'avevano capita, perché Lenin la prima cosa che fa dopo aver fatto la rivoluzione è di dire ai suoi quadri, li ha mandati tutti a studiare in Inghilterra e dire: noi dobbiamo replicare in Unione Sovietica quello che fanno i capitalisti, perché noi dobbiamo superarli. E infatti i modelli di pianificazione sovietici tutti presi pari pari dall'Ovest. Questo per dire perché? Perché nella stagione fordista, se volevate svilupparvi, c'era poco da fare, bisognava seguire regole dell'accumulazione del capitale ben precise. Qual è la novità di oggi? È la novità di oggi che per fortuna non è più così. Quindi c'è da essere contenti e moderatamente ottimisti, perché ci siamo liberati da un vincolo, starei per dire naturale, che ci consente oggi di pensare allo sviluppo